Ti sei casa e me la sparo qui.
Mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo. No. Spacchiamo tutto. La radiamo al suolo, no. Questa merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare.
Giube, siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Ben ritrovati su Cult Fiction, benvenuti in questa terza puntata. Io sono sempre Denise e con me c'è sempre...
Dottore Uchedu.
Che bellino, dottore. Di cosa parliamo oggi?
Cult Fiction 3x3. Quali sono gli argomenti di questa puntata? Allora, innanzitutto ricicliamo un po' di roba. Cerchiamo di fare un po' di economia del materiale, perciò vi facciamo ascoltare un'intervista molto interessante. Tu non c'eri, eri a Nanna, sei rimasta a letto il giorno.
Sì.
Quando io sono andato all'hotel Regina Margherita, ho fatto bene a restare a Nanna perché pioveva, che è una tragedia, e intervistare Salvatore Mereu.
Mm-hmm.
Quindi
per il
attore
film...
incontra attore.
Esatto, per il film
Assandira.
L'ultima fatica di Mereu.
Esatto.
Un gran bel film che vi consigliamo di andare a vedere presto,
perché è uscito nelle sale di tutta Italia.
Mm-hmm.
Quindi lo trovate ovunque. Quindi ovunque voi vi troviate, troverete Assandira in sala.
E vi aspetta.
Esatto.
Ma siccome siamo anche tecnologici, mm-hmm, noi non andiamo a vedere solo i film che escono in sala, ma anche quelli che escono in streaming.
Esatto.
E che invece erano destinati alla sala.
Siamo tecnologici, è un modo per dire che siamo pigri.
Esatto.
Perciò siamo rimasti sul divano a guardare Mulan. Alla modica cifra di 21,99
euro. Nonostante avessimo l'abbonamento Disney Plus.
Maledetti.
Sarà un film maledetto come sono maledetti quelli della Disney?
Lo rivolteremo come un calzino. E insomma, a caldo, ovviamente.
A caldo, caldissimo.
È la recensione che ci piace calda.
Per concludere poi con un altro capolavoro del cinema cinese.
Esatto, un altro capolavoro del sollevante.
Con Bruce Lee, che terrorizza anche
l'Occidente,
signori e signori.
A urla, schiaffi, calci e pugni. Trappe il peli dal petto di Chuck Norris.
Questo è spoiler! Vabbè, restate...
È 72, cazzo. Spoiler.
Vabbè, restate con noi per scoprire tutte le novità,
esatto,
di questa puntata.
Nel frattempo ci ascoltiamo un brano per introdurre Mulan, che è Farò di te un uomo, tratto da Mulan del 1998.
Lo ascoltiamo.
Cercate un fatto, io ve lo darò. Ogni vita corta, chi vivrà vedrà. E anche se voi siete deboli, lavoreremo ancor di più. Si vedrà l'uomo che non sei tu. Stai calma, ma nasconde in sé mille più minacce, vi trasformerò fino a far di voi degli uomini sempre pronti a tutto e poi degli eroi come me. Davvero non ne posso più,
e ci lascerò le penne.
Mamma, che schifo, la ginnastica
così li distruggerà.
Spero che non se ne accorga.
Di nuotare non sarò capace mai.
E sarà
veloce come veloce il vento. Un uomo vero senza timori. Potente come un vulcano. Quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Manca poco tempo, gli uni ormai son qui. Sopravviverete,
veloce il bene sarai, un uomo vero senza timori, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarai che adesso non sei tu.
Ok, sulla nota di Mulan del cartone con Tore che fa un bellissimo concerto live. Vi presentiamo invece Mulan del 2020, il remake live action targato Disney ovviamente, è diretto da Nicky Caro. Speriamo di pronunciare bene i nomi.
Lei dovrebbe essere, non dico occidentale, ma non sappiate.
È neozelandese, spam.
Sì, la sorella di Peter Jackson.
Ehi, fidati. Vabbè, Mulan è interpretata da Liu Yifei.
Non vi parleremo di tutte le controversie che girano in questo film, perché ci interessa fare cinema e quindi le metteremo da una parte. Pertanto vi parleremo del film. C'è Jet Li, che è l'imperatore della Cina, e questo mi ha sciolto il cuore, perché è riuscito a rappresentare la sua anzianità per bene. Una buona scelta.
Beh, distribuito sulla piattaforma Disney Plus al modico prezzo VIP.
È una cena per due.
Esatto. Vi lasciamo con la nostra recensione a caldo.
Recensione a caldo di Mulan. Ebbene.
Ebbene.
Ebbene. O forse non è bene.
No, non lo so, devo essere onesta che è un po'. Non mi ha proprio colpito il film. Sicuramente c'è una cosa che fin da subito non mi ha convinto, ed è stata questa cosa del C. Cioè che lì. Anche questo elemento un po' magico.
Il C è potente in te.
Esatto.
Rey Skywalker.
Esatto. Cioè, la forza è potente in te. Davvero. Mi è sembrato troppo una paraculata.
Allora. Cioè. Ci sono tante cose. Rimane con una sobrietà asiatica tutta ad un pezzo.
Ah sì?
Si perde quello che era la commedia, la comicità nel
certo.
Film originale, nel sì, film d'animazione. Sì, sì. Quindi hanno.
Hanno fatto molto più.
Asciugato un po'.
Epico e drammatico.
Sì, e c'è una cosa che a me è piaciuta tantissimo, però non basta a rendere il film bello. Non so se sia voluto, se sia un omaggio, se sia uno stile registico che appartiene all'Asia. Ovvero i combattimenti sono pura azione asiatica. Quelli sono belli,
no,
secondo me.
A me non
sono
piaciuti.
Sono coreografati, c'è.
Sì, vabbè.
C'è,
okay.
Lì c'è la scintilla. Però poi nel resto del film, perché non si combatte sempre, c'è. Sono tutti quanti ingessati. Il film è ingessato.
Ma poi ci sono anche dei. Allora. Lei non ha espressività.
No.
Non ha espressività, è totalmente passiva.
È ghiaccio.
Inizia davvero.
È ghiaccio.
Che manco Nicolas Cage. poi il ritmo, secondo me, è gestito malissimo. A parte che ci sono dei tagli temporali, dei saldi temporali che sono allucinanti.
Mm-hmm.
Ad esempio, la scena della valanga.
Mm-hmm.
Lei. In una frazione di secondo si è spostata completamente in un altro punto, si è gestita tutta la postazione mentre il nemico è rimasto esattamente al punto dove l'avevamo lasciato, cioè che manco gli spostamenti di Game of Thrones nell'ottava stagione. In più
ci vogliono le diapositive degli anni 20 che indicano cosa sta succedendo per farlo capire allo spettatore.
Esatto. In più, sempre per il ritmo, ci sono tipo sta distraendo
riflesso
e il ritmo è gestito male, però a livello proprio registico, perché ci sono nelle scene magari dinamiche e la regia si sofferma poi sul fare dei dettagli o delle altre inquadrature da intermezzare in mezzo all'azione, che però sono superflue. Tipo, che so, lei che sta correndo una scalinata immensa.
Mm-hmm.
Va bene l'inquadratura lontana. Non mi serve che tu mi fai un dettaglio che poi mi dura 5 secondi di lei che dei piedi che camminano. Perché poi.
Sì, 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 è un'altra sequenza.
Cioè, non.
Vero.
questo tutto, un po' in tutto il film, e poi fa queste zoomate in mezzo, è come se avesse fatto delle inquadrature un po' isolate che però in mezzo a tutto il film non si raccordano bene tra loro, a cui poi aggiunge il rallenti che sembra tutto tutto finto, tutto sospeso, un po'...
Vorrebbe dare epicità, però...
No, invece
però
no.
Una cosa apprezzabile, che ugualmente non basta, c'è un'intenzione strana, nel senso, vogliamo migliorare il film del 98, però forse non abbiamo fatto bene i conti.
No,
nel senso,
infatti,
l'idea è buona.
Esatto.
In testa.
Esatto.
Però poi lo vedi, forse abbiamo fatto una cazzata.
Esatto.
Tipo, togliere l'ingrediente musical...
Ok, l'hanno fatto.
Bene.
A posto.
Però non è che si è migliorato.
No, infatti.
Nel senso, ci sono i brani storici.
Magico.
I brani storici, che quelli che conoscono tutti quanti.
Riarrangiati.
Sì. I temi vengono richiamati, i temi musicali. Alcuni ben prepotenti, altri giusto il cenno. Però non è una scelta che ti dice, ah sì, ok. Dici, sì, ah, hanno fatto così.
Mm-hmm. Okay. Sì, capito. Ne prendi atto, però poi...
Esatto. Tipo, io vado al ristorante cinese e voglio provare sempre qualcosa di nuovo. Poi quando me lo portano, penso, e mo mi devo mangiare sta cosa.
Esatto.
Almeno una voce del menù la sbaglio sempre.
Esatto.
Loro ne hanno sbagliate parecchio.
Tra l'altro, sì, a me questa cosa dell'elemento magico mi ha proprio...
Ce la fenice.
Esatto,
al posto,
cioè,
di Mushu.
Esatto, mira, quando ho visto la Fenice, tutte le scene della Fenice secondo me erano ridicole. A parte che ogni volta che nominavano la Fenice, io mi sentivo la voce in testa di Silente che diceva: Fanny è una Fenice, Harry. Sempre fisso così. E vedevo sempre solo la scena di Fanny che va a soccorrere Harry per combattere contro il basilisco.
Sì.
Continuamente vedevo quella immagine.
Allora, le cose sono due. Dobbiamo richiamare o Harry Potter o Aladdin. Nel senso, se avessero messo Mushu in questo film, sarebbe sembrato troppo il genio di Will Smith in Aladdin.
Esatto.
Quindi possiamo giocarci l'altra carta, Harry Potter. E allora, cioè, il male minore era uno di questi.
Ma il punto è che loro l'avevano detto che volevano fare un film con una mitologia cinese più fedele.
A quanto pare molto più fedele rispetto al cartone del 98.
Esatto.
Alla leggenda di Mulan.
Esatto.
La leggenda
Il punto
popolare.
È che bastava che rimanesse come atmosfera, come sottofondo alla narrazione questo eco mitologico. Non c'era bisogno che mi mettessero davvero una fenice magica nel film.
Anche perché ci sono comunque delle differenze forti rispetto alla leggenda. È un compromesso tra le due cose.
Ma hai capito? È come voler
Sembrava
fare
una buona
tutto,
idea.
Ma non voglio fare tutto, ma poi non ti esce bene niente.
Già.
Oppure anche questa cosa del chi che è potente in lei, cioè Star Wars. Più la fenice di Harry Potter, più c'è stata la scena finale in cui tutti dicono io credo in Mulan, e mi è sembrato io
Pan.
Credo nelle fate di Peter,
di Peter Pan.
Cioè no, poi ripeto, il problema più grande per me è il ritmo che annulla completamente la spinta drammatica del film per rendere tutto molto epico e pomposo e solenne, a cui si aggiunge poi una regia fatta di non omogenea, ok? Che
ci sono
troppo
tanti,
frammentaria.
Tanti espedienti, come se avessero lavorato più persone
con idee diverse,
certo,
con idee diverse.
È diventato tutto aurico con idee diverse. C'è tipo Winnie Pooh con gli occhiali da dandy. Sì, non è un pasticcione.
No, però è completamente insipido. Non ha. E poi mi è sembrato quasi. Paradossalmente mi è sembrato molto low budget. Non so perché, ma. Cioè, mi sembrava.
Se glielo dici si incazzano.
Spoglio.
Hanno voluto
so.
22 euro per.
Mi è sembrato
per
spogliissimo, però. Ti giuro. Cioè, nonostante l'ambientazione erano così totalmente saturate al massimo.
Sì.
Talmente perfette da essere proprio fintissime. Questa cosa mi ha un po' troppo pittorico, troppo perfetto per me era tutta l'ambientazione. E in più però c'erano, non lo so, le scene di battaglia mi sembravano proprio vuote. Cioè vedevo lo sfondo che era spoglio, talmente l'ambientazione è deserta, mi sembrava tutto come se non avessero, cioè era vuoto, capito?
Non hanno arredato il set.
Le inquadrature erano vuote. Cioè, se non c'era lei, c'era una persona sullo sfondo. Non lo so, mi sembrava molto, molto strano. Mi ha dato una sensazione vuota.
Un'altra cosa, nel frattempo sono finiti i titoli di coda. Un'altra cosa che ho notato e che mi è dispiaciuto, sono state sostituite anche quelle, però non con la stessa forza narrativa. Nel 98 c'erano tanti simboli. Ovvero lei che si taglia i capelli, e quella scena è bellissima in quel cartone. Qua no.
Sì, qua no.
Il suo conflitto interiore è reso in altri termini. Che potevano essere delle buone idee.
Con l'altra persona.
Con la streghetta.
Che gestisce la forza, ecco.
Sì.
Qui deve spartire la forza.
Che è il suo. È la sua l'altra metà, sì, il suo alter ego.
Però no.
Cioè, no. Secondo me si sono riuniti al tavolo. Mettiamo questa qua che fa così, così, così. Sì, 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 sì. Sai che forse aveva ragione l'altro che diceva di farle tagliare i capelli. C'è Jet Li che fa l'imperatore.
Imperatore! Non lo so. Non...
Sì, quello era figo.
Tra i remake della Disney, secondo me.
È deboluccio.
Molto. Molto molto debole.
È arrivato trascinandosi sui gomiti su Disney Plus, però poi se fosse arrivato in sala avrebbe avuto una resa diversa.
Beh, forse si sarebbe notata di più la spettacolarità fotografica, però ho capito se il contenuto è vuoto tu puoi farmi le inquadrature alla Blade Runner 2049 fantasmagoriche, però poi se è vuoto è vuoto.
Ma anche Blade Runner 2049 è così. È vuoto.
Infatti non è caso. Pam, pam, pam.
Va bene. Detto ciò,
siamo già a casa.
Mettiamo a fare i popcorn.
Ok.
Ciao.
E rieccoci qui sempre su Nica Radio, Cult Fiction, il programma meglio del 3D. E ritorniamo sulle note di Holding Out for a Hero, tratta da
Shrek 2.
C'è chi dice che se sei innamorato te tocca core, e questa è la scena dove se sei innamorato te tocca core.
Esatto.
A Shrek. Shrek.
Shrek.
Shrek. Tocca core.
È il momento dei trailer.
Esatto. Abbiamo il nostro pacchettino di trailer tattico.
Che diventano sempre di più ogni puntata.
Sì, è giusto, è giusto, è giusto così. Vuol dire che stiamo nutrendo le serie cinematografiche a dovere.
Ma è un fake, nel senso che sono sempre di più, ma sono sempre uguali alcuni.
Vabbè, l'assortimento cambia piano.
Siamo okay.
Un passo dopo l'altro, troveremo robe nuove. Ma ci sono robe interessanti.
Ok.
Ce li ascoltiamo.
E se un giorno scoprissi che sono i tuoi ultimi momenti accanto al tuo migliore amico?
Che ci fai qui?
Mi sono trasferito, non ti mollo più.
Arriva al cinema il nuovo Quasi Amici.
Devo sapere cosa hai voglia di fare, così lo facciamo insieme.
Il meglio deve ancora venire, dal 17 settembre al cinema.
A volte mi chiedo come abbiamo fatto a diventare amici.
Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.
Sto partendo per il viaggio che tanto ci siamo immaginati. Annoterò tutto sul blog, così saprai sempre dove trovarmi.
Jasmine Trinca, Clive Owen.
Mi chiamo Benno.
Qual è il tuo segreto?
Ne ho troppi.
Guide romantica a posti perduti, dal 30 settembre al cinema.
01 Distribution presenta in concorso a Venezia 77.
La tua idea di felicità.
La lotta.
Karl Marx è il padre del socialismo, della lotta di classe e di Eleonor.
Il futuro è dalla nostra parte.
La protagonista di una nuova rivoluzione.
Ora tocca a me vivere.
Miss Marx, dal 17 settembre al cinema.
Parti bello.
Non sai mai chi puoi incontrare nel traffico.
Sai cos'è un clacson di cortesia?
Che cosa vuole?
E potrebbe capitare anche a te.
Voglio che lei impari a chiedere scusa.
Il premio Oscar Russell Crowe.
E vedrà che imparerà con la violenza e il castigo.
Il giorno sbagliato, dal 24 settembre al cinema.
Imparare le servirà.
Quando i mutanti all'inizio hanno avuto i poteri, potrebbero aver fatto male a qualcuno.
Questo posto prende la tua più grande paura. E ti costringe a viverla. Fino a quando non ti uccide.
New Mutants. Solo al cinema.
Sono un chirurgo del policlinico. C'è stato un incidente all'incrocio con il ponte della statale.
Alessandro Gaspar.
Lavori da un giudeo di merda!
Da rispetto, Marcello.
Sara Serraiocco.
Non ce l'ho fatta.
Ho paura.
In concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Non odiare, un film di Mauro Mancini, dal 10 settembre al cinema.
E questi erano i trailer, che sono sempre di più, però alcuni sono sempre uguali. Ci sboloniamo subito quelli vecchi che abbiamo già sentito,
sì.
Che sono...
Il meglio deve ancora arrivare. Il
meglio deve ancora arrivare. New Mutants ve l'abbiamo recensito.
Esatto.
Miss Marx ve ne abbiamo già parlato abbondantemente nella scorsa puntata.
Nella scorsa confezione. Trailer.
Che trovate nei podcast sul sito di Unica Radio.
Anche non odiare,
però questo
non vale la pena approfondire, quindi
probabilmente ve ne parleremo la prossima puntata.
L'abbiamo
chissà.
Detto anche l'altra volta, però poi abbiamo fatto disigio. Mulanorum.
Sì, 10 in greco, declinazioni in greco.
Quindi ci rimangono
di nuovo
Guida romantica ai posti perduti, che ha un cast particolare perché vediamo Clive Owen insieme a Jasmine Trinca, una coppia originale, una coppia simpatica. Un film di Giorgia Farina.
Descritto come due solitudini al bivio della vita.
Oh, la Madonna.
più criptico di così, insomma.
Beh, sta affascinare, un certo appeal in qualche modo. E poi
abbiamo un giorno di ordinaria follia.
Che ci è sfuggito di mano, però.
Non è vero.
Se un giorno di ordinaria follia fosse
ambientato ai giorni nostri.
Ai giorni nostri e con un po' di nervoso in più.
E diventa poi, quindi,
Il giorno sbagliato.
Che è il nuovo film del premio Oscar Russell Crowe.
Esatto.
Che impazzisce e fa un giorno di ordinaria follia, ma con più sangue e più violenza.
E sfugge la mano.
Mm-hmm. E anche infatti, il volante, mi sa.
Il volante.
Il piede della luce, ragazzo.
Unhinged in inglese.
Che attendiamo una
uscirà
sale.
A fine mese. Mm-hmm. Magari ce lo segniamo.
Sì, ce lo guardiamo.
Se non ci cazziamo troppo dopo il film. Potrebbe essere una recensione a caldo.
Violenta.
Bollente.
Si alzano le temperature.
Esatto. Detto ciò.
Ascoltiamo un altro brano.
Ci ascoltiamo un brano. e si tratta, ora sfoglia più piano, e si tratta di I'm Gonna Love Me Again, brano di Elton John tratto da Rocketman e si è aggiudicato il premio Oscar.
Ascoltiamo.
Fiction su Unica Radio.
È arrivato il momento dell'intervista al nostro ospite Salvatore Mereu, regista di Assandira, film del 2020, tratto dall'omonimo libro di Giulio Angioni, Assandira, con Gavino Ledda nel ruolo del protagonista e
Marco Zucca nel ruolo del figlio e Anna Krulik nel ruolo della nuora di Gavino Ledda. Tu non c'eri, sono andato a rompere le palle a Mereu.
Hai preso l'acquazzone anche per me?
Ne ho preso di acquazzone per tutta Unica Radio, mi sa. Ci ascoltiamo l'intervista.
Per Unica Radio sono Salvatore Occhedo, mi trovo all'Hotel Regina Margherita all'indomani dell'anteprima regionale di Assandira. Mi trovo qui con Salvatore Mereu e Gavino Ledda. Benvenuti.
Grazie.
Una domanda per iniziare tanto banale quanto utile. Com'è stato il responso all'anteprima di Assandira in casa?
Ieri ci siamo attardati per poter capire qual era l'umore delle persone
Quando sono uscite dalla sala, il fatto che siano rimaste fino a tardi, perché abbiamo chiuso tardi, ci sembra già di per sé un'indicazione positiva, perché se il film non interessa, non piace, in genere la gente trova il modo di andarsene, invece ne è rimasta tantissimo. E poi bisognerebbe appunto vedere dopo questa prima settimana di programmazione quale sarà il responso del pubblico e in termini di partecipazione e anche di gradimento. Insomma, questo è un film che, come anche gli altri film che ho fatto, può dividere molto, lo abbiamo messo in conto, però è anche questo è un po' la cosa interessante del cinema, quello di generare una discussione, un confronto anche acceso quando è necessario.
Può essere utile. Il film è tratto dal romanzo di Giulio Angioni. Ieri appunto al termine della proiezione diceva che ha sposato in qualche modo la poetica e l'indagine da antropologo di Angioni. Cosa l'ha spinto a fare questo? Quali sono gli indizi chiave per capire cosa ha voluto portare di Assandira sullo schermo? Quali sono state le preferenze piuttosto che altre?
Nel libro di Angioni c'era una, anche se in forma di fiction, di narrazione di fiction appunto, c'era una ricognizione molto acuta della trasformazione della Sardegna di questi anni e del suo impatto con l'avvento dell'industria turistica, che è diventato uno degli elementi più importanti della nostra economia, e come questa ha in qualche modo stradicato e piegato a proprio vantaggio alcune tradizioni. In questo libro c'erano tutti questi aspetti e sono stati, come dire, la prima molla. Poi, come dicevo ieri sera, nel libro di Angioni non c'è solo questo, c'è anche la storia di una famiglia che si dibatte tra contrasti, che poi anche quelli sono il risultato di due visioni del mondo, quella del padre che appartiene al passato, quella del figlio che è un emigrato di ritorno, che si confronta col padre in maniera anche energica e accesa, e da questo contrasto nasce una storia interessante che si complica anche perché in questa storia familiare si innesta la presenza di questa donna, del figlio, che forse suscita emozioni e interesse anche presso il padre. E quindi il dato giornalistico, sociologico che balza all'occhio in prima persona e di prima chito non è che uno degli aspetti. Ancora più interessante è il racconto della famiglia e come questo racconto evolve in dramma e poi in tragedia.
La Sardegna qui viene raccontata in maniera anomala. Ieri stesso diceva che non ci sono dei paesaggi, non è il paesaggio protagonista del racconto, ovviamente. Ci sono dei lunghi piani sequenza, numerosi piani sequenza e tanti primi piani dei personaggi, quindi il racconto è attraverso i loro occhi. Questo emerge dalla lettura del libro, una decisione personale, poetica?
No, è proprio una decisione personale, nel senso che nel libro tu non hai una chiara indicazione in questo senso. Il libro sì, è raccontato lo stesso in prima persona perché tutto viene visto attraverso gli occhi di Costantino Saru, però nel film questo aspetto è ulteriormente sottolineato dalla voce narrante, che nel libro non c'è, e dal ricorso continuo appunto a una ripresa che tallona quasi sempre gli interpreti, perché il dato più interessante appunto mi sembrava in questa vicenda l'animo umano, la psicologia umana, l'interazione tra gli uomini, ancora di più che il contesto. Ecco perché si sono non evitate, non sono entrate dentro il film e nelle inquadrature le classiche cartoline di un luogo della bellezza come può essere la Sardegna, insomma.
Il film si divide in due momenti, un'inchiesta che è un lungo racconto di ciò che poi porta a quella triste inchiesta. Sono divisi nettamente e l'inchiesta può essere lo stesso sguardo del regista, ovvero il magistrato si indaga, può essere un alter ego sia dell'autore che del regista, sì, del dramma umano che avviene nel racconto.
Sì, questa mi sembra una interpretazione molto interessante. Allora, il regista spesso è dietro a tutti i suoi personaggi, come qualsiasi narratore, no? È probabilmente il personaggio che, ma non che potrebbe essere più vicino, è proprio quello di Costantino, ma è molto interessante quello che dici, perché il magistrato è la figura che più di tutte prova a dare una dimensione di questa pietas, no? che viene fuori dal suo personaggio, ma che ammanta un po' tutta la storia. In fondo, come il magistrato, anche il narratore non dà un giudizio su quello che accade, prova a raccontare dei fatti senza parteggiare per nessuno e senza mettersi al di sopra giudicando questo o quello. E in questo senso il personaggio del magistrato può essere molto avvicinato a quello del narratore.
Parlato di Assandira come progetto, dicevo prima, è arrivato finalmente nelle sale dopo una lunga gestazione a tanti anni dall'uscita del racconto di Angioni, che è del 2004, se non sbaglio.
Sì, ma noi non è che abbiamo cominciato a pensare di fare un film quando il libro è uscito. L'idea, io sapevo del libro perché mi era stato segnalato e l'ho letto, ma da che è uscito il libro in mezzo ci ho fatto due film, perché ho fatto sia Sono in tavola che Bella smariposa. Soltanto dopo ho pensato che questo potesse essere il progetto
che fossero maturi.
Sì,
è un film infatti molto impegnativo, ha una lunga gestazione e anche a livello pratico nel sporcarsi le mani durante la realizzazione c'è tanto lavoro dietro, ci sono delle scene che rendono l'idea di questo, cioè senza fare spoiler, molte scene che hanno un impatto visivo molto forte.
Mm-hmm. Beh, è stato un film complicato da gestire per le risorse che avevamo, perché era un film quasi tutto in esterni, dove era previsto l'utilizzo degli animali, c'erano molti attori non professionisti. Tutte queste scelte in genere portano incognite in una lavorazione che è stata poi funestata anche dalla meteorologia. Detto questo, però, avevamo una grande motivazione a raccontare questa storia e quella poi ha vinto su tutto, anche sulle difficoltà che ci sono oggettivamente state. In più aggiungici anche il fatto che oggi mettere in cantiere un film come questo in Italia non è facile, si tende sempre a cercare dei prodotti che inseguono delle ricette già collaudate, che assicurino un guadagno facile, per cui un produttore difficilmente metterebbe delle risorse su un progetto come Assandira, e non è un caso che poi siamo noi a produrlo, proprio perché la produzione normale tende a frequentare appunto la commedia,
altri film. Accennavi anche alle scelte a livello di casting, ci sono molti attori non professionisti e personaggi che ritornano sullo schermo invece. Come sono state le scelte di casting, cioè quali sono stati i parametri, ecco, anche a livello dei personaggi, degli attori non professionisti?
Ma io mi fido fondamentalmente soltanto del mio istinto, nel senso che quando vedo e ho davanti a me la faccia ritengo essere giusta per il personaggio che ho in mente, faccio la scelta senza preoccuparmi se, forse anche con qualche azzardo, senza preoccuparmi troppo se la persona che ho davanti ha davvero un curriculum come attore oppure semplicemente uno che nella vita fa altro. E infatti in genere nei miei film c'è sempre questa commistione di persone che vengono da altre professioni e magari si trovano a interpretare un ruolo solo perché sono state chiamate in causa in quell'occasione, e altre che invece, nel caso del nostro film, ad esempio sia l'attrice Anna Koenig che il magistrato Corrado Giannetti sono degli attori di professione. Redda, che è il protagonista,
sì.
Sappiamo cosa fa nella vita, insomma.
Ora Sandira affronterà il tour nelle sale, ci sono delle aspettative, ci sarà anche una tappa a casa di Giulangioni, mi pare.
Sì, faremo una proiezione a ottobre proprio a Guasila, credo in occasione di un festival che
Festival dell'Altrove.
Sì, dell'Altrove, dove già ero stato, ed è doveroso andarci per omaggiare l'autore di questo libro. Insomma.
Il futuro prossimo? Riposare.
No, non ci si ferma mai di pensare, però adesso sono molto impegnato nell'accompagnare questo film, perché la presenza del regista e degli attori accorcia le distanze col pubblico,
certo.
E gli dà una motivazione in più, insomma.
Benissimo, allora buona fortuna da Sandia e
grazie.
Buona fortuna a voi.
Grazie
mille.
Cult Fiction su Unica Radio. Resta in contatto con unicaradio.it. Collegati sul nostro sito per trovare tutte le informazioni sulle iniziative dell'Università di Cagliari. Resta in contatto con noi. unicaradio.it.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve.
Col furgone abbiamo Bruce Lee nel film L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente.
Visto che abbiamo iniziato con una formula un po' asiatica combattiva, chiudiamo la puntata con la stessa formula, ma con le origini del cinema action, delle arti marziali, scritto, diretto e interpretato da Bruce Lee,
con un allora esordiente Chuck Norris magnifico e pelosissimo.
Sì, è un cult, un vero cult del cinema action pop degli anni 70-80, questo è del 72, Bruce Lee all'apice del suo
e noi ve lo riassumeremo in maniera
altrettanto. Quindi, raccontino for dummies, L'urlo di Chen terrorizza anche l'Occidente. Quando Mulan non era ancora nata,
c'era una volta in Cina.
C'era una volta in Italia.
In Italia.
C'era una volta a Roma. Un turista.
Un turista
un passeggero.
Cinese.
Che già ai tempi veniva guardato male.
Sì, infatti la prima scena è proprio disagio.
Un po' discriminatoria.
Mm. Sì, questo tipo che aspetta e viene fissato da una vecchia. E poi la vecchia se ne va.
Finalmente,
e lui rimane lì.
Si rilassa. E terrorizza un bambino.
E terrorizza un bambino perché ha fame.
Mangiare!
Mangiare.
Mamma! E questo scappa, cade il gelato, fugge, chiama la mamma. Perché...
E allora, dopo che abbiamo terrorizzato innanzitutto un bambino in Occidente, è il momento di terrorizzare un intero ristorante in Occidente. Quindi va al ristorante dove vorrebbe cose cinesi, perché in Cina è tutto migliore, il cibo, tutto quanto. E questo verrà ribadito per tutto il film.
Viene a chiedere il germoglio di soia e la chiamata fa, mamma, ascolta, la che non è di Aichi.
Esatto. E quindi gli dà un botto di zuppa.
Sì, ordina 5 zuppe.
Poi ovviamente
se le mangia tipo Goku.
Deve andare a sfoltirle poi in bagno.
Questo è un qualcosa che si ripeterà per
tutto
una buona parte del film. Tipo Bruce Lee che si caga addosso e deve cercare un bagno. Anche nei momenti meno opportuni.
Ma adesso mi dice dove è la toilette, per favore.
Laggiù.
Ma prima di scaricare la zuppa incontra la sua
una signorina, la sua
amichetta,
sì,
che deve proteggere.
Qui sappiamo l'obiettivo del film: proteggere la ragazza, su richiesta di suo zio, proteggerla da un gruppo di loschi figuri
italiani e cinesi.
Sì, la globalizzazione,
esatto,
permette anche questo, che le male intenzioni vengano in un unico obiettivo corale: proteggerla. Perché lei ha aperto un ristorante
e questo ristorante è un punto strategico,
è ambito, stato vicino
cose criminali.
E questi loschi figuri vogliono il ristorante ad ogni costo.
Ma Bruce Lee è qui per fermare tutto ciò.
Esatto.
Tra un viaggetto turistico a Roma, dove
le vacanze romane di Bruce Lee,
esatto, dove le fontane usano troppa acqua e potrebbero essere usate per irrigare centinaia e centinaia di risaie, e tra il cibo italiano che non va bene, quello cinese è migliore, e tra incontri ambigui di Bruce Lee con vogliose donne italiane.
Sì, c'è una bellissima, non mi ricordo il nome, che nei titoli di testa è accreditata proprio come bella donna italiana.
Onesti, sono onestissimi.
Sì. Quanto è brava, la bella donna italiana.
Beh, oggi hai fatto un po' il turista, hai girato. Ti piace Roma?
Ma non lo so, da quando sono arrivato ho sbagliato tutto.
Beh, ti ci vorrà un po' di tempo per ambientarti.
In tutto ciò facciamo la conoscenza del team del ristorante di dove va, che deve proteggere Bruce Lee.
Mm-mm. Wong, lo staff.
Sì.
Lo staff del ristorante, che pare essere uno staff di ordine, valido,
ottimi,
autentico, rappresentativo.
Ma sono cinesi.
Sono delle ciofeche.
Però imparano le arti marziali giapponesi. E
sì,
questo a Bruce Lee non va bene.
Si incazza parecchio.
Eh sì, perché la Cina è meglio di tutti.
Facci vedere. Dacci una dimostrazione sull'uomo. Potrei farvi del male.
Che?
Ci prendi in giro.
Giù, non farti pregare. Hanno dei grossi cuscini protettivi. Non puoi fargli del male. E avanti, dagli questa lezione di Kung Fu.
E quindi lui insegna poi le arti.
È un cruccio di Bruce Lee, perché qualsiasi cosa venga tirata in ballo, lui dice che non gli frega niente di nulla. A lui piacciono.
Esatto.
Le arti marziali.
Continua a dirlo a tutti poi. Sì,
mi intendo solo delle nobili arti marziali. Vede?
Attento.
Mi scusi, non le interessa.
Tutti qua. Si accolla, quello che si direbbe oggi, che si accolla a tutti per dire che gli piacciono le arti marziali. Quindi, prossimo.
Il pallino.
Sì, stiamo perdendo di vista la trama. Qual è la trama? Cosa deve succedere adesso?
Ci sono tre punti fondamentali. Bruce Lee mena all'inizio del film, Bruce Lee mena durante il film, Bruce Lee mena molto alla
Chuck
fine del
Norris
film.
Però sottolinea.
Esatto, perché questi Chinese Mafia abbiamo detto voglio un ristorante e tentano parecchie volte, vanno al ristorante terrificante,
si scoraggiano anche i clienti a entrare perché esatto, così il ristorante fallisce e loro sono costretti poi a
rilevarlo.
Fuori, che cosa? Andate a mangiare in un altro posto subito,
andiamo via.
Esatto,
e lì
da una prima dimostrazione di forza
tornano dentro il ristorante e menano tutti quanti, però Bruce Lee fa una cosa, gli intima di non ritornare.
Io non me ne vado. E se piantate altre grane, qualcuno non esce vivo. Ripeti la lezione.
Tu non te ne vai. E se combiniamo altri guai, ci rimettiamo la pelle.
Sentito? Ehi, sgombrate i caduti.
Avanti, ragazzi, e portateli fuori.
E invece loro poi ritornano per la terza volta. Allora, cosa decide il capo gangster della Chinese Mafia? Di combattere Bruce Lee, che è venuto dalla Cina come senza
sue
furgone
arti marziali,
esatto. Allora lo combatte con la sua stessa arma, ovvero chiama dei campioni diverse nazionalità per farlo confrontare con loro, e quando riuscirà a sconfiggerlo avrà finalmente possibilità di prendere il ristorante e utilizzarlo come meglio crede.
In tutto ciò il proprietario del ristorante non ne può più le palle, cioè alle scatole piene di
esasperato
da questa situazione di violenza, e dice che alla violenza non si può rispondere con altra violenza, quindi lui suggerisce alla fanciulla cinese di convincere Chen a andarsene e tornare in Cina, perché se la vedrebbero tra di loro in maniera più diplomatica.
È difficile per te, ma vedi, tu devi pensare anche a Chen, è venuto qui per aiutarci. Lui sarebbe il primo a cadere sotto i loro colpi.
E allora?
Deve andarsene via. Che parta come vogliono loro. È nel suo e nel nostro interesse, credimi.
E se invece rifiuta?
Devi essere tu a convincerlo. Digli che partito lui ci sarà più facile trattare con quella gente.
Ma senza Chen, addio speranza di tenerci il ristorante.
Ah, non è detto. Cercheremo di guadagnare tempo, e chi lo sa, a forza di perdere clienti, il locale non gli interesserà più.
Questo non succede, ovviamente, la violenza continua e il padrone del ristorante decide di fare un po' il doppio gioco, e durante uno degli scontri finali tra il suo gruppo di il gruppo dei camerieri, ecco,
la nazionale camerieri contro la nazionale mafiosi,
esatto, si scontrano, lui invece pugnala alle spalle letteralmente i suoi compagni.
Ma che bastardo!
È tradimento. E nel mentre cosa sta succedendo al Colosseo? Qualcosa di epico.
Ci sono i gladiatori.
I gladiatori.
Abbiamo Bruce Lee che incontra l'ultimo grande campione, l'americano Colt
Chuck,
che
Norris,
è un rossissimo e pelosissimo Chuck Norris
con un casco di banana in testa.
Un casco di banana in testa, il Chuck Chiquito.
Sotto. E chi è l'arbitro di questa partita? Un bellissimo gattino piccolino che tra le rovine del Colosseo gioca con una pietruzza, e nel mentre guarda la partita, e sì, poi fa anche mentre Bruce Lee fa
perché lo sta imitando, il gatto non lo sa bene.
Esatto,
si menano come animali. Bruce Lee le busca parecchio,
solo
però
che
poi
Chuck Norris ci rimette un po' di peli,
pensava che avesse un maglione.
invece
era lui. Quindi poi si guarda la mano. Oh cazzo, cioè, non volevo davvero, credimi.
Che schifo.
E qui abbiamo il titolo del film, perché Bruce Lee, dopo che si stanca di menato da Chuck Norris, tira fuori la tecnica del dragone, quindi The Way of the Dragon, il titolo originale del film, e per Chuck Norris sono cazzi amari, perché non è ancora Walker Texas Danger.
Eh no.
È solo una comparsata in un film di Bruce Lee. E quindi le butta il braccio, la testa, la schiena, lo sbatte,
lo ammazza,
percuote, e poi lo ammazza. E niente, quindi si risolve la questione.
Sì, poi Bruce Lee trova il traditore.
Ora tocca a te!
Mena pure lui, mena anche la banda mafiosa, mena tutti.
La banda bassotti.
E finisce con lui che se ne torna in Cina.
Ha fatto quello che gli ha chiesto di fare lo zio e prende, agli
e se ne va.
Il suo fagotto a casa.
Lasciando una struggente donzella italo-cinese a piangere per il suo, la sua partenza. E coi titoli di coda e la musica in sottofondo, il film si chiude in maniera epica.
Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba.
Ciao ciao bambina di Domenico Modugno, altrimenti nota come Piove, Piove, Governo Ladro. Ci ritorniamo su Cult Fiction per chiudere questa puntata, la 3x3, ma prima di salutarci, consigli per gli acquisti.
Vi ricordiamo di seguire Unica Radio sul sito ufficiale www.unicaradio.it e sui canali social, ovviamente, perché siamo tutti connessi e voi dovete connettervi con Unica Radio su Instagram, Facebook e YouTube anche.
Telegram.
Telegram, è vero, anche su Telegram. Ma soprattutto dovete connettervi con Cult Fiction, sempre su Faccia da Libro, ma soprattutto su
Instagram.
Sull'Instagram, sì, sul favoloso mondo di Instagram, dove si pubblicano tutte le fantasmagoriche cose
che facciamo.
Sì, esatto.
Dentro e fuori dalla radio. E detto ciò, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 20, sempre su Unica Radio, sempre con Cult Fiction, il programma meglio del 3D, con le voci di
Denise
e Tore. Un abbraccio, un bacio.
Buona visione.
Andate al cinema.
Ciao.
Ti secca se me la sparo qui?
Mi casa su casa.
No. Ci ubriachiamo, no. Spacchiamo tutto. Cosa? La radiamo al suolo, questa no. Merda di casa!
Allora, no, un attimo.
Sono a casa!
La tua casa è piccola ma carina, Jack.
Hello, c'è nessuno in casa, eh?
10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? Che puzzava?
Questa casa è così piena di gente che mi fa vomitare!
La casa, quindi singolare. La casa.
Giù. siamo a casa.
In modalità smart working.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.